mi sembra che si confermi il collegamento tra il Natale e la Pasqua, che abbiamo già osservato nel giorno di Santo Stefano, considerando il suo martirio immediatamente dopo la festa del Natale, e poi oggi con quest'altra memoria di martiri, quindi di gente uccisa. E si conferma questo rapporto tra la nascita di Gesù e il suo conseguente prendere la carne dell'uomo e il suo sangue. Questo è il punto che mi sembra che significhi il collegamento tra il Natale e la Pasqua, il riferimento al sangue. Dice al versetto 7, la lettera, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. E quindi anche un testo come quello infatto, così tragico e difficile anche da pensare, come quello descritto dal Vangelo di oggi, mi sembra che abbia una via di luce possibile proprio in questo, cioè c'è un'assunzione da parte di Dio stesso della condizione degli uomini fino al punto che Dio dà la sua vita, insomma, versa il suo sangue. Quindi anche questo sangue innocente mi sembra che abbia una via, uno spiraglio di accettazione in questa direzione.
Mi ha colpito il fatto che Giovanni lo invece dice chiamando i suoi figlioli miei, questa parola così vetosa, così familiare, come Giovanni ci invita ad ascoltare, sembra ancora volta un invito alla nostra fraternità, alla nostra figlianza dei figli di Dio, tutti quanti, essere qui attorno al suo altare, ancora una volta, figlioli miei, figli, insomma, proprio un chiamare tutti alla paternità di Dio. Di questo perché stamattina abbiamo letto una lettura di un padre a chiesa che è quasi sconosciuto, però non cercato più cose, ho visto interessante, insomma, è considerato il potere dei Napoli, lui scappando dall'Africa, era discepolo di San Agostino, o teatro di Acqua San Agostino, poi è scappato, vai avanti, è scappato. Poi è arrivato a Napoli, insomma, comunque ha fatto una vita, si chiamava quello che Dio vuole, ha fatto una vita importante. Questo discorso lui fa, invita Erode, perché ti accanisci con i piccoli? Perché fai solo qua? Cosa c'è? Cosa vuoi? Hai paura per il trono? No, devo dire sinceramente, la mia mente da un momento un po' passa, è andato subito a correre questo momento qua, dove penso un po' passa, che danno tanti dolutti alla loro gente, alla loro nazione, ecco. Quindi, senza andare a correre troppo in là, pensavo anche no, faremo tante volte, per le sciocchezze si sentiamo, pensavamo dell'altro, io sono così, ecco. Ora mi sembra che questa figlioli miei ci invita ancora a essere legati per noi alla figliolanza di Dio Padre, quindi questa richiamo forte, Natale, la Pasqua, l'importante è non dimenticarsi mai, siamo figli di Dio tutti quanti. Ecco.
Io sono felicissimo per la parola che il Signore mi ha regalato attraverso questo mio protettore e amico che è San Giovanni Apostolo. Oggi è la sua memoria festosa. E mi ha visitato con grande commozione quello che lui dice, anche perché tutto quello che ci consegna è consegnato a noi con tutti i nostri limiti, con i nostri peccati. E anzi, se c'è una preoccupazione in lui, alcuni passaggi sono molto forti, è che rischiamo di entrare in una specie di colossale bugia. Invece siamo peccatori, abbiamo bisogno di essere salvati. Questa è la nostra realtà. Con tutti i nostri limiti siamo amati da Lui che offre la sua vita per salvarci, altrimenti siamo perduti. E quindi per me queste ore sono state bellissime, come una conversazione di Lui con me, e un ascolto mio di Lui, per parlare in modo così affascinante anche dell'opera di Dio per noi. E mi è piaciuta anche la modestia e anche in certo senso l'impotenza di questa piccolissima famiglia, papà e mamma e bambino appena nato, che devono fuggire, e gli viene detto di fuggire, fuggi in Egitto, perché è sicuramente più sicuro che del posto dove sei. E è bellissimo anche quel passaggio sul peccato, perché ci dice che se diciamo che siamo senza peccato, proprio siamo fuori dalla realtà. E quello mi sembra molto importante, no? Qualche volta la morale ecclesiastica mi sembra una grande gara per conquistare la perfezione, eccetera. E invece qui la misericordia di Dio si rivela come capace di accogliere e sanare tutte le situazioni. Sarebbe importante adottare l'umiltà, perché questo ci facilita molto di più a essere anche contenti. Noi siamo dei peccatori salvati, non siamo dei non peccatori. E il fatto che la parola del Signore oggi questa cosa ce la dica, per me è stato di grande commozione. L'avevo attraversato altre volte nei miei troppi anni di vita terrena, però oggi, ieri e oggi, tutto questo mi ha molto commosso, mi ha fatto sentire figlio di Dio, essendo anche un povero cittadino della terra, essendo una persona anche tanto fragile, così esposta, però a questo punto della giornata mi viene da dire, però così amata, così voluta bene. Non c'è niente di perduto in quello che oggi il Signore ci rivela attraverso la parola di San Giovanni e la parola dell'Evangelista Matteo.
A me piace molto Giuseppe, perché sia quando l'angelo gli dice di prendere Maria con sé, di non ripudiarla, lui non si sente una parola, dice, cioè Giuseppe, io l'ho sempre visto come l'uomo del fare, cioè Dio gli parla e lui fa, non si sente nel panico. Non ci sono parole di Giuseppe, quindi e lo fa nel sonno. E quindi penso che quando tu dormi sei come un po' in collegamento col Signore, se sei in pace, se sei, diciamo, suo. Quindi tante volte mi sono rivolto a Giuseppe per chiedergli aiuto. E qui in questo brano proprio lui prende fa e obbedisce, un po' come ha detto Giuseppe, credo l'omelia di Natale, dove dice che la fede non basta più per essere uomini del Signore glielo ha fatto. E leggendo, ascoltando questo brano, proprio mi ha ricordato che Giuseppe è l'uomo del fare, che lui fa le cose perché ascolta, le fa perché ascolta, il suo cuore ascolta e mette in pratica. È un po' quello che mi piacerebbe riuscire a fare tutti i giorni.
Io mi sono lasciato un po' così prendere dalla citazione del profeta Geremia, perché dice appunto: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un grande lamento, Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. E appunto in questo brano di Geremia praticamente diceva anche le note che questo Rama è il posto dove partivano i figli di Israele per l'esilio, e quindi anche nell'ascolto dei profeti si vede come la principale colpevole di questo esilio è Rachele stessa, perché non ha seguito il Signore, lo ha abbandonato, e quindi molti brani, insomma, che parlano dell'esilio e di questo pianto, è un pianto perché la madre si sente colpevole in un qualche modo e piange questi figli e non vuole essere consolata, perché appunto poi lì il brano dice: no, ma torneranno, quindi anzi, e poi cerca di... pensavo a questo anche perché c'è stata una vicenda a San Lazzaro di una famiglia che ha avuto un incidente domestico in cui un bambino è stato molto gravemente ferito dal fuoco, e appunto c'è la mamma che praticamente, non ho capito bene ancora com'è successo, ma si sente molto responsabile di questo, quindi vabbè, queste cose mi facevano pensare che questa strage degli innocenti non è solo responsabilità di Erode. Certo, lui è il principale indiziato, no? Ma questa ira, si sente preso in giro, è un potente, è uno anche abituato a questa violenza gratuita che afferma il proprio potere, ma forse sotto questo atteggiamento e anche questo fare molto, diciamo, far strage, lo possiamo allargare anche a tante altre situazioni, anche meno gravi ovviamente, ma in fondo anche i nostri peccati, pensavo, li possiamo vedere anche come delle stragi di innocenti, no? I veri peccati, quelli in cui noi siamo così responsabili, sono quando operiamo una violenza, una sopraffazione verso chi è sostanzialmente innocente. Ecco. E come si può consolare questo? È quasi impossibile. Perché di fatto i bimbi, va bene, sono stati ammazzati, come tante altre stragi, ma forse anche gli abitanti lì non erano stati capaci di nascondersi bene, di fuggire, forse si sentivano un po' anche responsabili. In ogni caso il pianto delle famiglie era un pianto inconsolabile. E forse così dovrebbe essere anche il nostro pianto, ecco, per i nostri peccati. E qui in questo senso poi è già stato detto, mi aveva colpito questo versetto 7 della lettera di Giovanni, perché dice così: se camminiamo nella luce siamo in comunione con gli uni con gli altri. Di fatto poteva fermarsi lì il versetto. Siamo nella luce, camminiamo nella luce, come se, ma in questi giorni, no? Siamo nella luce perché siamo in comunione. La comunione anche ci porta luce, gioia, sono giorni belli. Però aggiunge: e il sangue di Cristo, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. No, è come se noi abbiamo bisogno di qualcosa in più oltre al camminare bene, nella pace, nell'armonia, nella gioia. Perché quel pianto segreto che abbiamo, anche di senso di colpa magari, di difficoltà, di questioni irrisolute, non basta l'essere in un certo senso nella luce. Abbiamo bisogno di questo dono che è un qualcosa che noi da soli non potremmo avere, no? La purificazione dei nostri peccati, cioè proprio il fatto che veniamo perdonati totalmente, veniamo resi innocenti in qualche modo. E questo grazie a quel sangue di Gesù, il Figlio suo. Bellissimo che dica il Figlio suo, no? Come quei figli. E questo sangue che lui ha versato, appunto, innocente, ma lo ha versato proprio con questo obiettivo, di perdonare non solo i nostri peccati, ma anche quelli di tutto il mondo, no? Dice all'ultimo versetto. E quindi, ma anche i peccati che sono così gravi, no? Come la strage degli innocenti. E mi sembra importante che questo sia, come dire, compreso, ecco, nella... altrimenti potrebbero esserci appunto degli spazi in cui uno è troppo disperato da non sentirsi mai perdonato. Forse Erode neanche se ne è reso conto alla fine della sua vita. Però la preoccupazione del padre della Chiesa era questa: ma tu, Erode, non ti rendi conto di quello che stai facendo? Ecco, e noi penso che sia molto... molto bello, ecco, il mistero di Gesù fa sì che il suo sacrificio della sua vita ci mette in una comunione così grande, così profonda, una luce così illuminante anche su quelle ombre così scure che abbiamo profonde, che non... ecco. Siamo come quelle madri che, ecco, alla notizia che i figli tornano redenti, salvati, e rompono in un grido di gioia grandissimo, un'esultanza senza pari, ecco.